Lezione numero 29 del 1 giugno 2020, seconda ora. Proseguiamo nell'esposizione della disciplina della detenzione domiciliare ordinaria o umanitaria. Abbiamo detto quali sono i requisiti di accesso e in particolare l'essere inclusi all'interno di una delle categorie soggettive indicate dall'articolo 47 ter, comma 1. Il giudice dovrà quindi valutare la sussistenza di questo requisito unitamente al requisito del tetto massimo di pena che deve rientrare all'interno dei 4 anni, insieme alla insussistenza di condizioni ostative permanenti o temporanee, che poi sono le medesime condizioni ostative che abbiamo visto operanti per l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza, quando gli è rivolta una richiesta di detenzione domiciliare, deve vagliare la sussistenza delle condizioni di legge con il procedimento tipico descritto dall'articolo 678 Codice di Procedura Penale. È possibile che l'istanza venga presentata dalla condizione di libertà o in detenzione. Il contenuto del provvedimento di concessione può variare in ragione delle esigenze legate alla condizione del richiedente. Così alla madre potrebbe essere ad esempio consentito portare i figli a scuola, al malato di recarsi in ospedale, al minore di frequentare un corso di istruzione. L'UEP, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, è chiamato a redigere anche in questo caso un programma di trattamento. Se poi durante il corso dell'esecuzione si rendono necessari degli adeguamenti, delle modifiche, sarà il magistrato di sorveglianza competente sul luogo dove si svolge la detenzione domiciliare ad apportare le modifiche necessarie. Sempre a questo organo monocratico spetta di disporre l'applicazione provvisoria della misura quando il protrarsi della detenzione in carcere arrechi un pregiudizio grave al condannato. La persona sottoposta a detenzione domiciliare si comporta in maniera contraria alla legge o alle prescrizioni imposte, la misura è revocata. Ma non è un effetto automatico questo della revoca. La revoca scatta solo se le inosservanze appaiono incompatibili con la prosecuzione della misura e sarà il Tribunale di sorveglianza a compiere questa verifica. Oltre che nel caso di evasione, la misura può essere revocata quando vengono meno anche le condizioni soggettive alla base della concessione. La persona malata, ad esempio, potrebbe non avere più necessità di contatti con i presidi sanitari. Ma potrebbero anche sopravvenire nuovi titoli esecutivi che facciano sforare i limiti di pena previsti dalla legge. Inoltre, chi riporti una condanna per evasione o subisca una revoca per inosservanza delle prescrizioni ricade in un generale divieto di concessione di alcuni benefici per il triennio successivo. Ricordiamo che le diverse forme di detenzione domiciliare sono accomunate dall'obbligo di non allontanarsi senza previa autorizzazione dal luogo di soggiorno stabilito dal giudice, quindi i controlli sul rispetto di questa regola sono molto importanti. Quindi può accadere che il giudice disponga la sorveglianza elettronica mediante impianti in grado di monitorare. Il congegno si chiama braccialetto elettronico nella prassi, e deve essere però espressamente imposto dal giudice con lo stesso provvedimento che applica la misura e richiede, in quanto è un congegno che è invasivo della sfera di libertà del destinatario e può essere percepito anche come lesivo della propria dignità, richiede il consenso del destinatario. Un'altra misura alternativa è quella della semilibertà, attraverso la quale si offre la possibilità al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario al fine di partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili alla risocializzazione. La disciplina è contenuta nell'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario. La misura si prefigge l'obiettivo di favorire la rieducazione del reo attraverso il suo reinserimento, sia pure parziale e controllato nell'ambiente libero, perché questa misura ha l'effetto solo di attenuare e non di eliminare del tutto lo stato detentivo del condannato e dell'internato. Per questa ragione, a differenza delle altre misure alternative che sono disciplinate dalla legge sull'ordinamento penitenziario, questa misura costituisce una modalità di esecuzione della detenzione Il seme libero resta comunque inserito nel circuito penitenziario e mantiene lo status del detenuto. Quindi nei suoi confronti si applicano tutte le disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione in quanto compatibili. Il regime di semilibertà ha una struttura simile a quella della semidetenzione, che è invece una sanzione sostitutiva disciplinata dall'articolo 58 della legge numero 689 del 1981, ma si distingue dalla semidetenzione per finalità e per contenuti. A differenza della semidetenzione, per la quale la legge a stabilire la durata minima della permanenza all'esterno, per la semilibertà la determinazione di questo tempo è rimessa al giudice, che la indicherà sulla base dell'attività trattamentale che il condannato deve svolgere fuori dall'istituto. Diverso inoltre il trattamento nel periodo di libertà, perché nella semidetenzione questo periodo non è regolamentato, mentre nella semilibertà è necessario che le ore passate in ambiente libero siano impiegate in attività particolarmente idonee alla risocializzazione del semilibero. Da questo traspare la differente finalità dei due istituti. La semidetenzione è diretta essenzialmente ad evitare gli effetti desocializzanti delle detenzioni brevi. La semilibertà è finalizzata alla rieducazione del condannato. Ricordiamo che anche l'accesso alla semilibertà conosce le medesime preclusioni che abbiamo visto operanti per le altre due tipologie di misure alternative. La semilibertà è una misura che ha come ambito di riferimento sanzioni brevi, medie e lunghe. L'articolo 50,1 disciplina la semilibertà per sanzioni brevi riservate ai condannati alla pena dell'arresto e della reclusione non superiori a 6 mesi, sempre che costoro non fruiscono della più favorevole misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. La semilibertà per questo genere di sanzioni può essere richiesta tanto dallo stato di libertà quanto dallo stato detentivo. E in entrambi i casi il condannato deve aver dato dimostrazione della propria volontà di reinserimento nella vita sociale. Articolo 50,6. L'articolo 50,2, terzo periodo, disciplina una forma di semilibertà che può essere concessa ai condannati che devono espiare una pena, anche residua, di durata media. In questo caso la misura opera come misura surrogatoria dell'affidamento in prova. Quindi il condannato può essere ammesso a questa misura se mancano i presupposti previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale. Il rinvio ai casi previsti dall'articolo 47 racchiude l'area di applicabilità di questa forma di semilibertà entro l'ambito del limite di pena da espiare anche in misura residuale fissato per la concessione dell'affidamento in prova, quindi fino ai 4 anni di pena. Infine, la semilibertà è prevista anche per le sanzioni più lunghe. In questo caso, il presupposto di carattere temporale è che il condannato abbia espiato almeno la metà della pena. La semilibertà è concedibile anche all'ergastolano dopo l'espiazione di almeno 20 anni di pena. Il comma 4 dell'articolo 50 ci detta i requisiti di merito che sono rappresentati dai progressi compiuti nel corso del trattamento dal condannato e dalle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Quanto ai contenuti della semilibertà, l'articolo 48,1 fa riferimento ad attività lavorative, istruttive e a quelle comunque utili al reinserimento sociale. Il programma trattamentale a cui deve attenersi il semilibero è redatto a cura dell'equipe di osservazione e trattamento di quell'articolo 29 del regolamento di esecuzione. Il programma così redatto è sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza. La responsabilità circa il regolare svolgimento del trattamento è affidata al direttore dell'istituto di assegnazione del semilibero. Ricordiamo che a norma del comma secondo dell'articolo 48 i condannati e gli internati ammessi a regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome di istituti ordinari. La separazione dei semiliberi dagli altri detenuti risponde a plurime esigenze perché tende a evitare una promiscuità con soggetti pericolosi, ma anche a prevenire condotte illecite derivanti dal tentativo di soggetti in detenzione di utilizzare i semiliberi come veicolo criminale verso l'esterno. Gli esiti. L'esito è positivo in due distinte ipotesi, sia nel caso in cui il condannato arrivi al fine pena mantenendo lo status di semilibero, sia nell'ipotesi in cui prima della conclusione della semilibertà, del periodo di semilibertà, il condannato usufruisca di una più ampia misura alternativa. L'esito negativo si realizza quando la misura viene revocata e l'articolo 51 disciplina due distinte ipotesi di revoca, una di carattere generale, causata dalla verificata inidoneità del soggetto al trattamento offerto in regime di semilibertà, l'altra di carattere specifico che è collegata al mancato o tardivo rientro del semilibero in istituto entro il termine previsto. Ricordiamo comunque che il periodo trascorso in semilibertà dal condannato prima della revoca viene detratto dalla durata complessiva della sanzione. Descriviamo ora brevemente la liberazione anticipata, che è disciplinata dall'articolo 54 e degli articoli 26,5 e 103 del regolamento di esecuzione e consiste in una detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, quale riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all'opera di rieducazione. Come abbiamo accennato, benché collocata sotto il capo sesto dell'ordinamento penitenziario tra le misure alternative alla detenzione, non è una misura alternativa, ma è un beneficio che ha l'effetto di anticipare il fine pena. La misura ha una inequivoca natura premiale e incentiva ad atteggiamenti partecipativi del condannato all'azione rieducativa. Il premio immediato, che è correlato ad un impegno limitato nel tempo e quindi più agevole da rispettare, contribuisce ad incentivare l'adesione al programma di trattamento. Il fine primario di questo meccanismo consiste nel più efficace reinserimento nella società del condannato, articolo 54, comma primo. Quindi gli sconti di pena producono due effetti, effetto diretto e tipico, che consiste nella liberazione anticipata, e l'effetto indiretto, che consiste nell'abbreviazione dei tempi di pena richiesti dalla legge per l'ammissione ai benefici extramurari. Infatti, come ricordiamo, l'articolo 656, comma 4 bis del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati, deve verificare se, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di pena di quell'articolo 54, il residuo da scontare rientra nei limiti di pena che, a norma dell'articolo 656,5, permettono la sospensione. Destinatari delle riduzioni di pena di quell'articolo 54 sono tutti i condannati, indipendentemente dalla gravità del reato commesso e dalla loro pericolosità. Quindi sono inclusi i condannati alla pena dell'ergastolo e quelli che hanno commesso i delitti di quell'articolo 4 bis, per i quali la liberazione anticipata è l'unico beneficio fruibile, anche in assenza di una loro collaborazione con l'autorità giudiziaria. Secondo l'articolo 54, comma primo, ai fini della detrazione è valutabile alla pena detentiva il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Vengono computati anche i tempi che il condannato trascorre all'esterno del carcere durante la fruizione di permessi di necessità e permessi premio. La misura è concessa al condannato che abbia partecipato all'opera di rieducazione in relazione ad ogni singolo semestre di pena scontata. Si devono cioè prendere in considerazione i singoli semestri, cosiddetto criterio frazionato, ma la giurisprudenza ammette che la valutazione negativa relativa ad un semestre possa riverberarsi sfavorevolmente sui semestri contigui se le condotte censurabili si rivelino particolarmente gravi e significative della mancata partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione. Il giudizio in ordine a questo requisito ha carattere relativo. Sotto il profilo oggettivo, la valutazione del comportamento va condotta in relazione alla quantità e qualità degli strumenti del trattamento che sono predisposti in concreto dall'amministrazione penitenziaria. Quindi, più ricca e articolata l'offerta trattamentale, maggiore l'impegno che si richiede al condannato, mentre in una situazione caratterizzata da povertà o, come talora avviene, addirittura dalla mancanza di strumenti risocializzativi, La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la regolare condotta, ovvero l'assenza di rilievi disciplinari. Perché nel caso in cui le carenze strutturali e organizzative dell'istituto ostacolino la predisposizione del programma di trattamento, paradossalmente diventa meno impegnativo per il detenuto maturare il requisito di merito, non potendo essergli imputata la mancata adesione ad attività trattamentali che non gli sono mai state offerte. L'articolo 54,4 stabilisce che le detrazioni si considerano come pena scontata ai fini del computo della pena che occorre aver espiato per la concessione di determinati benefici penitenziari. Questo accade, come abbiamo visto, nei permessi premio e nella semilibertà, tra l'altro. L'articolo 54,3 stabilisce che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto in relazione alla condanna subita appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Secondo l'indirizzo dominante in giurisprudenza, l'accertamento della responsabilità deve essere contenuto in una sentenza passata in giudicato.